Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Sono state identificate le sei persone che hanno perso la vita nell'incendio di un'auto postale l'altro ieri a Kerzers, nel Canton Friburgo. La violenza di genere è in discussione alle Camere federali, da cui è giunto però un no al registro statistico nazionale dei femminicidi. Diminuire le domande e i costi, velocizzare le procedure. Il Parlamento invita il Consiglio federale ad inasprire la politica d'asilo. La guerra contro l'Iran, gli Stati Uniti liberano parte delle riserve strategiche di petrolio nella speranza di calmare i mercati. Champions League, al Paris Saint-Germain e al Real Madrid, i big match di ieri sera. Vittoria chiara anche per i norvegesi del Bodo. Sono state formalmente identificate le sei persone che hanno perso la vita nell'incendio di un'auto postale a Kerzers l'altro ieri sera. Si tratta dell'uomo che presumibilmente si è dato fuoco, dell'autista del bus, un 63enne di origini portoghesi, di due donne di 25 e 39 anni, di un 16enne e di un uomo di 29 anni, tutti domiciliati nella regione. Maria Iannuzzi.
Il presunto autore, un cittadino svizzero di 65 anni, domiciliato nel canton Berna, instabile dal punto di vista psichico. Martedì, poco dopo le 13, l'ospedale nel quale l'uomo era ricoverato ha segnalato la sua scomparsa. La polizia cantonale bernese ha subito avviato ricerche e inserito il suo nome nel sistema di ricerca nazionale senza riuscire però a rintracciarlo. Sul luogo dell'incendio è stato creato uno spazio di raccoglimento, una tenda dove fermarsi, deporre fiori, lasciare un messaggio. Ieri si è tenuto un momento di commemorazione collettiva al quale ha partecipato il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Le autorità cantonali hanno assicurato di voler fornire da subito il miglior aiuto possibile. Philippe Demier, presidente del Consiglio di Stato friburghese. Abbiamo già un aiuto psicologico che interviene. Inoltre è previsto anche un sostegno finanziario. Ci sono dei calcoli che vengono effettuati e che sono adattati a ogni singola persona. E penso che sia molto, molto importante che le persone sentano di essere sostenute dalle autorità. Gli inquirenti, diversamente da quanto avvenuto a Cramontana, hanno ordinato subito le autopsie. Raphaël Bourquin, procuratore generale friburghese. È per essere chiari sulle cause di morte. In questo modo non ci saranno sorprese e alla fine avremo un dossier solido. Quanto accaduto a Kerzers mette in luce un tema emerso alle Camere federali e concernente gli aiuti finanziari alle vittime di Cramontana. Il rischio di creare disparità tra vittime di tragedie diverse. Una preoccupazione espressa ad inizio settimana anche dal Gran Consiglio Vallesano, che ha approvato in linea di massima il progetto della Fondazione a sostegno delle vittime di Cramontana, la cui discussione proseguirà oggi.
Ora i lavori delle Camere federali. Ieri si è parlato di violenza di genere. Il Consiglio nazionale ha discusso tre mozioni sul tema, approvandone due, ma respingendo un progetto di legge per la creazione di un registro nazionale dei femminicidi. Da Berna, Alessio Veronelli.
2 su 3 per le mozioni della sinistra ieri al Nazionale. Approvata quella della socialista Jessica Jacoux, che chiedeva al Consiglio federale di proporre gli adeguamenti legislativi necessari affinché le donne vittime di violenze di genere che soggiornano illegalmente in Svizzera possano sporgere querela o rivolgersi alle autorità penali senza che queste siano obbligate a denunciare il loro soggiorno illegale. È approvata poi anche la mozione di un'altra consigliera nazionale del PS, Tamara Funicello, che chiedeva al governo l'elaborazione di basi legali per obbligare le autorità di perseguimento penale, dunque corpi di polizia, procuratori pubblici e tribunali, a seguire regolarmente corsi di formazione e formazione continua su violenza sessualizzata, violenza domestica e di genere.
Das Bundesamt führt in unserem Auftrag Statistiken zu den Zahlen von Milchkühen, übrige Kühe, Kälber und andere Rinder.
Respinta invece una mozione della Verde Manuela Weichelt, che chiedeva come mai in Svizzera si tengano statistiche su ogni tipo di animale, ma non sui femminicidi.
Warum verweigert der Bundesrat seit 8 Jahren?
Weichelt, che si è poi rivolta direttamente al responsabile della giustizia Beat Jans, chiedendo perché il Consiglio federale da 8 anni si rifiuta di rispettare l'articolo 11 della Convenzione di Istanbul. Articolo, ricordiamo, che impone agli stati firmatari, come la Svizzera, di raccogliere regolarmente dati statistici sulle diverse forme di violenza contro le donne. Una questione di costi è stata la risposta di Beat Jans, che ha però ricordato che la Confederazione ha elaborato uno studio di fattibilità sul tema, i cui risultati sono attesi a fine 2027. Un registro nazionale richiede risorse significative, ha concluso il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, risorse attualmente non disponibili.
E le Camere hanno anche deciso di mettere pressione sul Consiglio federale nell'ambito dell'asilo. Dopo gli Stati, infatti, anche il nazionale ha approvato una mozione che chiede un deciso giro di vite sia nell'accoglienza sia nei rimpatri, riferisce Giampaolo Driussi.
Le ultime statistiche e le previsioni per quest'anno parlano di arrivi in calo. Per le Camere federali le prassi in materia d'asilo vanno comunque inasprite. E questo perché, da una parte, le promesse formulate in occasione della revisione di legge votata 10 anni fa sono state disattese, mentre dall'altra la nuova strategia 2027 ha la parvenza di una mera cosmesi. È perlomeno l'opinione dell'UDC che ha promosso l'ulteriore giro di vite approvato ieri dal Nazionale. Lo avevano già accolto in precedenza gli Stati. E il segnale politico lanciato al governo, ma soprattutto al consigliere federale Beat Jans, fra l'altro accusato di puntare troppo sul fattore integrazione, è chiaro: bisogna agire su tutti i fronti. Domande da ridurre, costi da contenere, procedure da velocizzare, rimpatri da incrementare, ricongiungimenti da limitare. Ma eccezione fatta per quest'ultimo punto, per inciso approvato con una maggioranza risicata di voti, in gioco c'è il diritto internazionale, quanto chiesto dalla mozione è appunto già perseguito dalla strategia 2027, ha affermato Jans. Di più, si tratta di un piano che coinvolge tutti i livelli istituzionali, a questo punto rallentato e quindi sabotato dalla mozione in discussione, ancora lasciato intendere. Il governo è ad ogni modo chiamato a questo punto a tradurre in legge le richieste approvate, anche se non è stato indicato un termine temporale per la loro attuazione.
61 bancarotte in 10 anni è quanto è riuscito a provocare un singolo imprenditore ed è un record. A rivelarlo è un'analisi realizzata da CRIF, una società attiva nel campo dell'azione antifrode. Non si tratta però di un caso isolato, tanto che per questo tipo di uomini d'affari è stato attribuito l'appellativo di artista del fallimento. Manuele Ferrari.
Avere un'azienda e causarne il fallimento può succedere. Nell'ultimo decennio sono state 73.000 le persone ad aver vissuto una tale situazione almeno una volta. Il numero di chi si è reso responsabile della stessa sorte almeno 3 volte nello stesso periodo è invece 2.440. Quando i fallimenti diventano più di 3, così gli esperti, comincia ad esserci qualcosa di sospetto. E quando superano i 10, spiega Serge Trefsker, responsabile data management di CRIF ai microfoni di SRF, in questi casi ci deve essere energia criminale in gioco. Un risultato simile non lo si può spiegare altrimenti, non è raggiungibile senza premeditazione. Scorrendo i dati attuali si scopre ad esempio che con il 93% dei casi sono soprattutto gli uomini a collezionare bancarotte. Accanto al record di 61, sul podio di questa speciale classifica troviamo una persona con 51 e una con 46 fallimenti. Ma anche tra le donne spicca un caso, 35 liquidazioni all'attivo. A livello geografico, il primato negativo spetta al Canton Zurigo con 337 persone considerate artisti del fallimento, seguito dalla categoria di coloro che hanno fatto perdere le loro tracce, 262, e Vaud con 247. Poco lontano, in quarta posizione, il Ticino con 213. Tra i settori più colpiti, il ramo delle costruzioni, il commercio all'ingrosso e la ristorazione.
Gli Stati Uniti preleveranno in maniera progressiva 172 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve strategiche per ridurre il costo dei carburanti, aumentato di quasi il 20% in seguito alla guerra in Iran. Lo ha annunciato il Dipartimento dell'Energia dopo che Donald Trump aveva fatto sapere che avrebbe sfruttato un po' le riserve strategiche statunitensi, riserve che in tutto ammontano attualmente a 415 milioni di barili. L'operazione inizia inizierà la settimana prossima e durerà circa 4 mesi. Intanto ripercussioni di questa guerra si fanno sentire anche in paesi lontani dal conflitto come l'India. Da qualche giorno scarseggiano le bombole del gas che servono in maniera preponderante alle famiglie per cucinare e anche ai ristoranti di ogni livello. E parecchi ristoranti nelle maggiori città chiudono i battenti, come ci racconta la nostra collaboratrice dall'Asia, Chiara Reed.
And very soon my supplies itself is going to be till evening 4 to 5. After that most probably I'll have to shut down myself.
Ho gas fino a stasera alle 5, poi probabilmente dovrò chiudere. Chi parla è il gestore del Lucky Restaurant a Bandra, Mumbai, una popolare tavola calda a basso costo. Dice un altro ristoratore:
so you can't keep more than that you're allowed.
Per ragioni di sicurezza non possiamo tenere scorte. Riceviamo i cilindri ogni giorno. Quindi ora, se non consegnano, dovremo passare al mercato nero. Non c'è altra soluzione. A Mumbai il 20% dei locali pubblici ha già chiuso, altri si barcamenano con piatti freddi o che non richiedono lunga cottura. Via il butter chicken, il dal makhani, rispettivamente curry di pollo e stufato di lenticchie cotti lentamente, si punta su kebab, spiedini alla brace, pollo tandoor, cotto nel forno di terracotta tradizionale. E questo perché il governo ha immediatamente invocato la legge sulle emergenze energetiche, che dà la preferenza alle famiglie e alle industrie. I ristoranti vengono ultimi. L'India è il primo consumatore al mondo di GPL o gas di petrolio liquefatto, che è una combinazione di butano e propano. E la parte del leone la fanno le famiglie, che hanno raddoppiato il consumo di bombole in 10 anni, anche grazie alla campagna per abbandonare il carbone e la legna, molto inquinanti, e ai sussidi governativi. Ora, per correre ai ripari, Nuova Delhi ha chiesto alle raffinerie domestiche di aumentare del 25% la produzione e ha razionato il gas per le famiglie. Le vendite di piastre a induzione negli ultimi giorni sono salite alle stelle.
Ha raggiunto un nuovo livello lo scontro politico tra Ungheria e Ucraina. Budapest annuncia l'invio di una delegazione per risolvere le tensioni tra i due paesi, ma Kiev risponde che non ha ricevuto richieste di incontri ufficiali. La Commissione europea prova a mediare per evitare il blocco dei 90 miliardi di finanziamento a Kiev, minacciato dal premier ungherese Viktor Orban. I dettagli dal nostro collaboratore in Ucraina, Davide Maria De Luca.
Qualsiasi cittadino dell'area Schengen può visitare liberamente l'Ucraina come turista. Così il Ministero degli Esteri ucraino ha commentato ieri l'arrivo nel paese di un gruppo di cittadini ungheresi. Particolare bizzarro è che non si trattava di semplici turisti, ma di una delegazione guidata dal ministro dell'energia di Budapest e incaricata di trattare sul futuro dell'oleodotto dell'amicizia, un oleodotto che attraversa l'Ucraina e trasporta petrolio dalla Russia all'Ungheria e alla Slovacchia e che è fermo da quasi 2 mesi a causa di un bombardamento russo e del rifiuto di Kiev di ripararlo. Proprio lunedì la Commissione europea era intervenuta per cercare di risolvere questo spinoso caso diplomatico, promettendo di finanziare la riparazione dell'oleodotto. Ma la promessa non è stata sufficiente a stemperare la tensione, complici anche le elezioni ungheresi, fissate tra un mese esatto e in cui l'attuale primo ministro Viktor Orban è per la prima volta dato a rischio di sconfitta. Gli eventi degli ultimi giorni hanno ulteriormente esasperato la situazione, con le autorità ungheresi che la settimana scorsa hanno sequestrato un carico di oro e banconote destinato a una banca pubblica ucraina e che ora si rifiutano di restituire. Incidenti e rappresaglie rischiano di avere conseguenze molto serie, soprattutto per Kiev. Se Orban manterrà la sua promessa di bloccare i 90 miliardi di euro promessi dall'Europa all'Ucraina, nel giro di poche settimane, forse poco più di un mese, Kiev si troverà senza soldi per pagare gli stipendi. La Commissione europea e le altre istituzioni promettono di intervenire, ma intanto per gli ucraini il tempo stringe.
E ora ci soffermiamo su un appello agli scienziati del mondo perché offrano il loro contributo alla costruzione della pace. A lanciarlo è stata l'Accademia Pontificia per la Vita, che ha invitato ricercatori, accademici e appunto scienziati a schierarsi contro le guerre e a opporsi alla proliferazione nucleare. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
In altri periodi storici meno riferiti alle guerre e soprattutto alle guerre davanti alla porta di casa, l'appello dell'Accademia Pontificia per la Vita sarebbe forse apparso meno urgente e più estraneo, ma l'invito, citiamo, a monitorare il rischio del doppio uso dei risultati della ricerca, sviluppata per scopi civili ma utilizzabili per scopi impropri anche nel settore militare, risulta in questo momento un monito a cui prestare attenzione. Lo è sicuramente per gli accademici dell'Istituzione Vaticana che hanno voluto creare scienziati per la pace, ritenendo che la ricerca scientifica possa contribuire nei metodi e attraverso gli oggetti di indagine non a sostenere guerra e violenza, ma a portare avanti argomenti pacifisti. L'intelligenza artificiale, nuova frontiera in queste guerre contemporanee, non è citata direttamente, ma la si può indovinare leggendo l'elenco di punti che rappresentano questa sorta di manifesto. Valutare l'impatto della ricerca sulla costruzione di una cultura di pace, valorizzare le comunità scientifiche internazionali e le società come luoghi di diplomazia scientifica basata su grandi progetti internazionali e collaborativi. Sappiamo com'è andata in passato con la scienza, vediamo di non ricaderci più, questo sembra voler essere il messaggio. Il modulo di adesione è stato pubblicato sulla pagina web dell'Accademia, sarà interessante capire quanti ricercatori daranno seguito all'invito.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.